Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. 27esima domenica, Marco 10, 2:16. Un abbraccio affettuoso a voi tutti e permettetemi in particolare ai punti luce della città di Lamezia che oggi riprendono il loro percorso. Ecco, siamo davanti a questo testo che tratta il tema dell'amore sponsale dei bambini posti come modello di accoglienza del regno e quindi del rapporto anche tra i grandi e i piccoli. E tenendo conto anche del brano successivo che tratta il tema della ricchezza, Gesù possiamo dire che scardina alcune mentalità distorte del tempo, e forse anche di oggi, in cui l'uomo è padrone, proprietario della donna e può piglia, molla, lascia quando vuole. Il secondo è che i grandi debbano dominare sui piccoli, il terzo è che il più ricco spadroneggia sul povero o usa le ricchezze unicamente per sé. Questi sono i temi grandi che Gesù tocca, ma andiamo al testo. I farisei vanno da Gesù e gli pongono una domanda un po' per trabocchetto per avere di che accusarlo in base alla sua risposta, cioè: ma è lecito o no a un uomo ripudiare la propria moglie? La risposta di Gesù è: ma cosa vi ha comandato Mosè? E i farisei rispondono: beh, Mosè ci ha concesso all'uomo di poter ripudiare la propria moglie. Vedete, Gesù non scende nei cavilli di questo dibattito, cioè: ma è lecito o no lasciare, divorziare? Ma quando? Quando uno fa questo o quest'altro? No, Gesù dice tutt'altra cosa, riporta tutto all'origine. Riporta l'umanità all'origine, e cioè al sogno di Dio, al suo disegno d'amore. Dice: all'origine non fu così. Dio maschio e femmina li creò, perché lasciando la propria casa diventassero una carne sola. Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha unito. È bellissimo, vedete, il Signore riporta tutto al disegno di Dio, perché? E ci riporta alla creazione. E qui scardina due punti. Il primo, che l'uomo sia più della donna. No, maschio e femmina Dio li creò. Stessa dignità, stessa natura. Se andassimo al brano della creazione di Genesi 2, che è stata la prima lettura di domenica, un testo meraviglioso, io qui vi dico solo un paio di cose per aprire il cuore alla bellezza di questi testi, spesso così un po' dimenticati, abbiamo l'uomo che pone il nome a tutti gli animali, che significa dare il nome come essere proprietario, di esercitare il proprio dominio su, però non trova nessun aiuto che gli fosse simile. Allora Dio vide ciò e disse: non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, il disegno di Dio non è la persona solitaria e autoreferenziale, no, ma il sogno di Dio è la comunione. Dio in sé è comunione e amore. Allora cosa fa? Mentre l'uomo si addormenta, Dio trae da lui, apre il costato, dalla costola crea la donna. È un significato simbolico bellissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è l'uomo che produce e fabbrica la donna, ma la donna è un dono di Dio. È un dono che Dio fa all'uomo ed è della stessa, tra virgolette, pasta dell'uomo, della stessa sostanza, diremmo in filosofia, dell'uomo, cioè allo stesso valore dell'uomo. Il significato della costola, in ebraico tselah, non è soltanto costola, ma significa anche metà. Se andassimo a vedere il nostro impianto cromosomico, vedremmo che l'uomo e la donna ne condividono la metà esatta. Quindi vuol dire che la donna completa l'uomo, ma significa anche la vita stessa. Quindi la donna è tratta e ha la stessa vita dell'uomo, cioè hanno la stessa dignità, lo stesso valore, e insieme, nella comunione, si completano. E vedete, perché rimarco questo? Perché tante volte noi non lo viviamo. Cioè il sogno di Dio, il disegno di Dio è questo. Ma cosa succede? Che man mano è entrato il peccato, che ha rotto, rovinato la relazione tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e la donna, tra l'umanità e il creato. Quindi, tante volte il rapporto non è così. Ma il rapporto dell'uomo è di dominio, che la donna capisce di meno, che la maltratta o che la usa come oggetto, la vede come oggetto di piacere, per cui gli uomini hanno tutti determinati ruoli e incarichi, le donne no, o la donna vista come quella che non capisce mai nulla, e l'uomo che la che la sottomette da parte della donna, la reazione poi nel tempo qual è? Quella di non accogliere l'uomo così com'è, ma di doverlo manipolare sottilmente, di doverlo cambiare, oppure pian piano si instaurano relazioni non di comunione, di dono di sé, accogliendo l'altro e donandomi, ma di possesso, di relazioni usa e getta, di ricerca di affetto smodato. Allora, ecco, il Signore innanzitutto tocca il primo punto nodale, uomo e donna hanno stesso valore, e lo tocca anche nel fatto dell'adulterio, dice sia l'uomo che lascia la donna e si risposa, sia la donna che lascia l'uomo e si risposa, sono in stato di adulterio, quindi hanno lo stesso valore, dignità, stessa responsabilità anche nel bene ma anche nel male. Quindi innanzitutto il Signore riporta quell'equilibrio l'umanità, ma non solo. Scardina quella mentalità per cui era stata scritta questa norma, perché questa norma che permetteva all'uomo di dare il ripudio alla propria moglie, il libello del ripudio è un documento scritto di divorzio in cui l'uomo scriveva che lascia XY la moglie, che da quel momento era libera di stare con qualcun altro. Questo è stato scritto ed è scritto nel libro del Deuteronomio, che contiene delle regole che sono man mano state scritte nel corso dei secoli. Il Deuteronomio risale, secondo gli studiosi, questo testo, che è Deuteronomio 24:1-4, al VI secolo avanti Cristo. E perché sono state scritte queste regole? Sono state scritte perché l'uomo faceva un'esperienza, che il sogno di Dio, il comandamento di Dio era quello dell'amore per sempre, ma l'uomo in sé non riusciva a farlo. Perché? Perché abbiamo un cuore ferito dal peccato originale, quindi relazioni ferite, distorte, malate, incomprensioni, liti, gelosie, invidie, relazioni di dominio, uso e consumo, possesso, tradimento, tutte purtroppo ferite, tutto frutto di quel cuore da risanare, per cui non bastano le regole, ma c'era bisogno di qualcosa di più. Per quello nostro Signore, che è Dio, si è fatto uomo, non per darci un mattone di regole ancora più esigenti, ma per donarci la sua vita, per darci lo Spirito Santo, per darci la sua presenza, la presenza di Dio nel nostro cuore, perché uniti a Lui possiamo diventare capaci di fare la sua volontà, cioè di amare come lui ci ama. E qual è la verità dell'amore? È il dono di sé totale e fedele, per sempre e fino in fondo. Allora vedete, il Signore riporta l'umanità al disegno originario di Dio e ci rende capaci di viverlo, di vivere l'amore nella sua verità più profonda. Ecco perché, vedete, l'indissolubilità matrimoniale è un dono che Cristo ci ha fatto. Non è un cappio al collo per cui noi cristiani siamo più moralisti di altri, per cui nell'Antico Testamento c'era questo permesso di... Nel mondo greco-romano il divorzio era all'ordine del giorno, tant'è che hanno dovuto poi scrivere delle regole per normarlo, perché c'era uno sfascio di abbandoni, di sofferenze familiari dei bambini. E quindi dici, noi siamo più esigenti? No, perché abbiamo conosciuto l'amore. Perché una persona che accoglie l'amore nella sua vita e si scopre amata, perdonata e attinge a quest'amore, a questo perdono, a questa misericordia, a sua volta diventa capace di amare in questo modo, seguendo Cristo, lavorando sul proprio cuore, ed ecco, lasciandosi guidare, camminando, frequentando, attingendo i sacramenti, meditando la parola, pregando, lasciandoci guidare spiritualmente. Ma ecco, avviene questa trasformazione del cuore. Gesù cosa dice nel testo? Vi fu permesso per la vostra durezza di cuore, in greco per la vostra sclerocardia, quel cuore indurito, che è un concetto chiave nell'Antico Testamento. Il cuore indurito, il cuore per il mondo biblico, è la sede delle decisioni, dei sentimenti, della comprensione. Quindi vuol dire una persona indurita nei propri sentimenti, decisioni, nella propria affettività, e Dio è venuto a cambiare il nostro cuore. È chiaro che l'amore in una coppia è chiamato ad alimentarsi, non è qualcosa che oggi c'è e siamo a posto, della serie ormai c'ho la pianta in casa, a posto, ogni tanto giusto un goccio d'acqua e via. No, significa prendersi cura dell'altro, innanzitutto accogliere l'altro come un dono. San Paolo dice: gareggiate nello stimarvi a vicenda, e quindi dedicare all'altro attenzione, gesti di affetto, parole belle, ascoltare l'altro, stimare l'altro, gareggiare nel servirsi a vicenda. È chiaro che va alimentata la relazione ed è importante non lasciar allargare le crepe. C'è un principio latino che dice principi obsta, vuol dire subito all'inizio cercare di porre rimedio e quindi non lasciare che i rancori crescano, riconciliarsi prima di andare a dormire, cercare di affrontare i problemi, dirsi i propri bisogni, vuol dire imparare davvero ad amare, ma scoprire che anche la vocazione matrimoniale è una vocazione. Tante persone arrivano al matrimonio non equipaggiate, non preparate per vivere questa vocazione meravigliosa. Ci arrivano giusto sull'impulso della passionalità che domani finirà, oppure con la mentalità del ma sì, finché la barca va, male che vada cambiamo, oppure ci arrivano come dato culturale perché si deve fare, ma non è così. Il matrimonio è una via al cielo, e soltanto se c'è il cielo in mezzo a quei cuori, a quella famiglia, potrà veramente essere raggiunto percorrendo questa strada meravigliosa, questa come qualsiasi altra vocazione. Ecco perché questo testo ci richiama alla bellezza dell'origine, ed è quell'origine a cui tante coppie, è importante che ritornino, dobbiamo pregare anche per la loro conversione, perché non è cercando soltanto rimedi pratici che le situazioni possono cambiare, ma anzitutto lasciandosi guarire il cuore e lasciando entrare Cristo, che tante situazioni possono cambiare. Quell'amore, quel perdono, quella forza di uscire da se stessi che con le nostre sole forze non abbiamo, perché noi di nostro, inclinati come siamo all'egoismo, noi riusciamo ad amare finché mi ricambio, finché va bene, finché l'altro non mi ferisce troppo, finché, ma sposarsi non vuol dire scommettere sulle proprie forze o sul fatto che l'altro ti sarà fedele e sarà bravissimo e perfetto. Sposarsi significa scommettere sull'amore, e l'amore è una persona ed è Dio, scommettere su di Lui che ci renderà capaci di amarci, di andare oltre i nostri limiti, di accoglierci, di perdonarci anche davanti alle cose più serie, perché se uno non è disposto anche a perdonare l'altro nel caso serio di tradimenti o di forti incomprensioni, ma è meglio che non si sposi. Perché se uno non mette in conto che amare vuol dire aprirsi anche all'accoglienza delle fragilità dell'altro, e quelle fragilità possono anche portarlo in certi momenti a sbagliare pesantemente, beh, allora devo chiedermi seriamente perché io mi sto sposando e su cosa mi sto fondando. Ma se quel fondamento non è Dio, è troppo fragile. Ed ecco, in conclusione, Gesù che accoglie i bambini. I discepoli non volevano, i bambini erano visti come un dono di Dio, ma anche come un fastidio, perché fine 12 anni, l'età della maggiore età, quando potevano discutere la legge di Dio, erano considerati un po' inutili. Gesù rimprovera i suoi discepoli questa mentalità assurda e li pone a modello. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non ci entra. Vuol dire chi non accoglie me, chi non accoglie le mie parole, con la stessa semplicità, disponibilità di un bambino, con lo stesso affetto di un bambino, non entra. Chi non lascia entrare Cristo e chi non accoglie l'altro, chi non parte dall'accoglienza nella semplicità dell'amore, dice non entra nel mio regno, non lascia regnare Dio nel suo cuore. Allora, davanti a questo testo, lasciamoci riportare alla bellezza delle origini. Preghiamo per tante persone che purtroppo in questo momento soffrono. Preghiamo di essere anche chiesa, comunità, parrocchie, accoglienti per quelle persone, tante, ahimè, che vivono il dramma della separazione, dell'incomprensione, perché possano trovare anche nella nostra accoglienza, nella nostra disponibilità, un raggio di quell'amore di Dio che accoglie tutti e che è venuto per guarire le ferite del nostro cuore e renderci capaci di amare come Lui ci ama. Pace e bene.